Ave Maria, buonasera a tutti voi, nostri radioascoltatori, un carissimo saluto in Cristo e Maria e benvenuti a questo nostro appuntamento con la rubrica I Santi e i Giovani, per il quale avremo una puntata molto speciale che vogliamo dedicare alla festa della Beata Vergine della Medaglia Miracolosa e quindi ci addentreremo in questo tema andando ad esplorarlo in tutte le sue sfaccettature. E come voi tutti sapete, celebreremo questa solennità dopodomani, ovvero il giovedì 27 novembre, e con particolare attenzione alle ore 17, in ricordo, proprio come recita anche la supplica alla Vergine della Medaglia Miracolosa, del giorno e dell'ora benedetta prescelta dalla Madonna per la manifestazione della sua medaglia. E naturalmente facciamo riferimento alle apparizioni della Santissima Vergine ricevute da Santa Caterina Labourè presso la Rue du Bac a Parigi nel 1830, che fra poco andremo ad approfondire. In particolare, si pensa all'apparizione del 27 novembre del 1830, quella per la quale si celebra la festa anche questo stesso giorno, e in cui la Madonna teneva fra le mani il mondo, quindi il globo terrestre, stringendolo all'altezza del suo cuore. E così ella apparve come racchiusa in una cornice ovale che pareva disegnare il contorno di una medaglia, lungo il quale in lettere d'oro erano scritte queste parole: O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Ecco, quindi vedete bene che si tratta già di una previsione del dogma dell'Immacolata Concezione, che poi verrà proclamato di lì a pochi anni. E dalle sue mani inoltre uscivano dei raggi, raggi di uno splendore abbagliante, che erano il segno di tutte le grazie che Maria va a procurare all'umanità con la sua santissima materna intercessione. Accade dunque che la cornice, ruotata poi su se stessa, mostrò la lettera M, sormontata da una croce, e con subito in basso il Sacratissimo Cuore di Gesù, circondato da una corona di spine, ed accanto ad esso il Cuore Immacolato di Maria, trafitto da una spada. Allorché Caterina udì queste parole, fai coniare una medaglia secondo questo modello. Coloro che la porteranno con fede riceveranno grandi grazie. E fu un comando, un invito, una raccomandazione divina come opera diretta del Salvatore, propiziata dalla sollecitudine amorevole della sua Madre Immacolata, ed operata sempre in soccorso delle miserie del genere umano. Basti pensare allo sconfinato tesoro di grazia disceso dal cielo per la diffusione e il ricorso fervente a questa sublime devozione. Ci sono state innumerevoli guarigioni nel corpo e nell'anima, conversioni, delle soluzioni trovate sorprendentemente a situazioni disperate, miracoli di ogni sorta. E vedete allora le meraviglie compiute dalla fede vera, dall'abbandono alla provvidenza, dall'affidamento alla forza del Cristo attraverso il cuore amantissimo di Maria che sempre ci sprona, ci sostiene, ci incoraggia alla vita di grazia, quindi a credere, ad avvicinarci e riavvicinarci sempre più a Dio, fonte di ogni bene e felicità autentica, quella, cari radioascoltatori, che può trasformare anche le prove, le fatiche più ardue in mezzi sublimi di santificazione e le sofferenze più amare in un pegno per la gloria del cielo, in comunione con la croce del Cristo. Ebbene, approfondiremo questo tema con Maria ed Emanuele che sono con noi stasera. Ave Maria, benvenuti ragazzi. Ed avremo come sapiente guida spirituale il nostro caro immancabile Padre Giampio. Ave Maria, ben ritrovato Padre. E andrei dunque, senza altro indugio, ad entrare nel merito della puntata di questa sera con la presentazione di questa festa delle apparizioni di Judy Buck, per cui passo subito la parola a te, cara Maria.
Ave Maria, grazie Valerio. E sì, vorrei proprio iniziare da Parigi, se vogliamo, come luogo centrale per queste apparizioni e per la vita anche della Caterina, ecco, la Bourée, di cui abbiamo appena accennato. Dunque, chiunque si rechi a Parigi ha la possibilità di visitare la Cappella della Medaglia Miracolosa, dove appunto nel 1830 la beata Vergine Maria apparve più volte ad una suora molto umile, poi elevata agli altari, Caterina la Bourée. E da queste apparizioni ha origine proprio la medaglia miracolosa, cosiddetta non solo per la sua origine celeste, ma anche per i suoi straordinari effetti sulle anime e anche sulla società. E Caterina al tempo era solamente una giovane novizia di 24 anni, di umili natali, che aveva coronato da pochissimi mesi quello che era il suo ardente desiderio di entrare nelle Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli. E la prima apparizione della Madonna avvenne proprio il 18 luglio del 1830, quando ella fu invitata da un angelo a seguirla nella cappella. E lì vide la Santissima Vergine sedersi sui gradini dell'altare dal lato. E in questa sedia, che ancora oggi è effettivamente esposta alla venerazione dei fedeli. E la giovane subito si gettò ai piedi della Madonna, appoggiando le mani sulle sue ginocchia. E quello, ricorda la santa, fu il momento più dolce della sua vita. Lei dice: "Mi è impossibile esprimere tutto ciò che provai. Figlia mia", disse così la Madonna, "il buon Dio vuole affidarti una missione. I tempi sono molto tristi. Sciagure stanno per colpire la Francia. Il trono sarà rovesciato. Il mondo intero sarà sconvolto da disgrazie di ogni specie." E la Santissima Vergine in questa occasione aveva un'aria davvero molto afflitta. E dicendo questo, poi continuò, disse: "Venite ai piedi di questo altare. Qui le grazie saranno sparse su tutte le persone che le domanderanno con fiducia e fervore. Saranno sparse sui grandi e sui piccoli." Però la grande missione fu effettivamente rivelata a Caterina nella seconda apparizione, come si è già detto, il 27 novembre del 1830. E la giovane vide formarsi attorno alla Santa Vergine, come accennato, un quadro un poco ovale in cui stavano in alto queste parole: "O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi." Tutto questo scritto in lettere d'oro. Allora si fece sentire una voce che disse: Fate coniare una medaglia secondo questo modello. Tutte le persone che la useranno, portandola al collo, riceveranno grandi grazie. Esse saranno abbondanti per le persone che la porteranno con fiducia." Immediatamente il quadro mi è sembrato voltarsi e ho veduto il rovescio della medaglia. Sul retro del quadro, la suora Caterina scorse il monogramma della Santa Vergine, composto dalla lettera M sormontata da una croce, con una sbarra alla sua base, e al di sotto della suddetta lettera M i due cuori di Gesù e di Maria, che distinse perché uno era circondato da una corona di spine, mentre l'altro era trafitto da una spada. Nei mesi e negli anni seguenti, le sciagure previste dalla Madonna cominciarono effettivamente a realizzarsi, con ad esempio la caduta della monarchia di Carlo X, sostituita da quella liberale di Luigi Filippo. E i primi esemplari della medaglia furono coniati e diffusi con l'approvazione anche dell'arcivescovo di Parigi. E tutte queste grazie e miracoli moltiplicarono le richieste, e poi la piccola parrocchia di Caterina divenne un centro di straordinaria propagazione della devozione. E il mondo e anche le stesse consorelle di Caterina ignoravano però il nome della suora stessa che aveva ricevuto queste apparizioni. Infatti si parla di addirittura 46 anni di silenzio, di nascondimento, di preghiera che attendevano Caterina, che morì a Parigi il 31 dicembre del 1876. Lei che proprio lei aveva visto almeno 6 volte la Vergine, che aveva assistito alla prodigiosa diffusione della medaglia in tutto il mondo, ai suoi miracoli, di cui era stata uno strumento. Lei, che tante volte aveva anche sentito parlare degli altri, delle rivelazioni della Madonna, a una sconosciuta novizia, lei restò sempre impassibile e mai tradì il suo segreto né con le compagne né con le superiore né con la sua famiglia. E se vogliamo, il frutto più strepitoso della nuova devozione fu la conversione dell'ebreo Alfonso Ratisbon, a cui la Madonna della Medaglia Miracolosa apparve il 20 gennaio 1842 nella chiesa di Sant'Andrea delle Fratte a Roma. Una lapide posta in uno dei pilastri della Cappella dell'Apparizione, dove ancora oggi si venera la Madonna del Miracolo, così appunto si ricorda l'avvenimento, il 20 gennaio del 1842 Alfonso Ratisbon venne qui ebreo indurito. E la Vergine gli apparve come tu la vedi. Cadde ebreo e si rialzò cristiano. Straniero, porta con te questo prezioso ricordo della misericordia di Dio e del potere della Santissima Vergine. E quindi, ecco, diciamo che questa notizia dello straordinario miracolo infiammò la devozione popolare verso la Medaglia Miracolosa e contribuì anche ad affrettare la proclamazione del dogma dell'Immacolata da parte di Pio IX l'8 dicembre del 1854. E Leone XIII, fatta esaminare ogni circostanza su questi fatti accaduti a Caterina, nel 1880, in occasione del cinquecentenario delle apparizioni, dichiarò autentica la miracolosa conversione del Ratisbon e concesse anche la festa della medaglia proprio al 27 novembre di ogni anno con un rito di seconda classe. Caterina Labourie invece fu beatificata da Pio XI il 28 maggio 1933 e canonizzata da Papa Pio XII il 27 luglio del 1947. E le sue reliquie riposano nella cappella in cui ebbe le apparizioni. Pio XI, il 19 luglio del 1931, in occasione del processo di beatificazione di Caterina Labourie, accennando ai mali che affliggevano la Chiesa, disse: «In questi giorni risplende la medaglia miracolosa, come per richiamarci in modo visibile e tangibile che alla preghiera tutto è permesso, anche i miracoli e soprattutto i miracoli. In ciò sta la specialità magnifica della medaglia miracolosa e noi abbiamo bisogno dei miracoli. È già un gran miracolo, ad esempio, che i ciechi vedano. Ma vi è un altro miracolo che dobbiamo domandare a ma Maria Regina della Medaglia, ed è che vedano quelli che non vogliono vedere». E tra i tanti santi devoti della Medaglia Miracolosa ci fu sicuramente il giovane Massimiliano Kolbe, che appunto il 20 gennaio 1917, 75esimo anniversario dell'apparizione, nell'ascoltare la rievocazione della conversione del Ratisbon nella chiesa di Sant'Andrea delle Fratte, concepì proprio l'istituzione della sua milizia dell'Immacolata con il fine di cercare la conversione dei peccatori eretici, scismatici, giudei, e specialmente dei massoni, e la santificazione di tutti sotto il patrocinio mediante la Beata Vergine Maria Immacolata. La Medaglia Miracolosa ci propone dunque una ricca simbologia. Da una parte è raffigurata la Vergine Maria, dalle cui mani piovono raggi sul mondo, ricordandoci proprio il ruolo che ella ha di mediatrice di tutte le grazie. E sul retro c'è il monogramma mariano intrecciato con una croce circondato da 12 stelle. E la croce che sovrasta la M di Maria ricorda la croce che diciamo, era ricordata dalle insegne di Costantino e che era praticamente eretta dai vessilli delle legioni romane, e anche in questo caso, dunque, è un simbolo di battaglia e di vittoria. Dunque, davanti al nome di Maria, come di fronte a quello di Gesù, piegano le ginocchia, i cieli, la terra, gli abissi. I due cuori di Gesù e di Maria, alla base appunto della lettera M, ricordano a loro volta l'indissolubile legame che lega i due cuori, che ne formano uno solo, alla quale poi è legata la salvezza e la rigenerazione del mondo. Le 12 stelle sono quello che circondano la fronte della donna dell'Apocalisse, figura della Chiesa, ma anche figura di Maria, che della Chiesa è madre, regina e protettrice. E la medaglia miracolosa, portata con fiducia da tanti cattolici in tutto il mondo, continua ancora oggi la sua silenziosa ma portentosa e potentissima missione. Essa va disseminata ovunque, nei fondamenti delle case, sulle vette dei monti, nelle profondità dei mari, soprattutto va portata al collo, affinché tutto e tutti siano sotto la protezione continua e infallibile della Santissima Vergine Maria. L'ultimo grande miracolo, che i fedeli le chiedono insistentemente è la dissipazione degli errori e delle tenebre morali in cui è immerso il mondo moderno. E possiamo dire che la potenza e la misericordia della Madonna non ha limiti, come ci dimostra la miracolosa conversione di appunto Alfonso Ratisbon, che ai suoi piedi cadde ebreo e si rialzò cristiano. E nella ricognizione del corpo di Santa Caterina, le sue mani che avevano toccato la Madonna assieme ai suoi occhi che l'avevano contemplata angelicamente, apparvero straordinariamente conservati intatti, e dunque la forza della preghiera detta con il cuore da migliaia e migliaia di persone ogni giorno crea un'energia particolare che fa sentire ancora più vicina proprio la presenza della Madre di Gesù, la Madre di Dio. E dunque noi dobbiamo custodire gelosamente su di noi la medaglia miracolosa, facendone un dono a tutti i nostri cari, i familiari, gli amici. Questo perché la Madonna intercede per noi e le nostre preghiere arrivano direttamente al suo cuore di Madre misericordiosa e Gesù non può resistere alle richieste della sua Santissima Madre. Dunque, impariamo tutti, ecco, a chiedere alla Beata Vergine Maria, nostra Madre Celeste, un aiuto per affrontare le difficoltà della vita con coraggio e serenità. Un santo rosario al giorno porta via, ecco, 10 minuti, del nostro tempo, però assieme a tante grazie può regalarci il conforto e sicuramente un passo per avvicinarci sempre di più all'eternità.
Assolutamente, Maria, ti ringrazio per queste tue ferventi parole. Io in realtà ci metto un po' di più a dire il rosario ogni giorno, siamo sui 20 minuti, però vabbè, non cambia la sostanza. In realtà è poco del nostro tempo quotidiano che però fa tutta la differenza per la nostra salvezza, per la presenza costante di Maria all'interno della nostra vita. E ti ringrazio per la presentazione, per la descrizione così precisa e ammirevole, davvero eloquente del miracolo delle apparizioni di Yuyu Bach, poi con il grandissimo esempio di umiltà e di abnegazione che ci è offerto da Santa Caterina Labourè, una fedeltà totale a Dio e a Maria senza la minima ricerca della propria gratificazione personale, come ci dimostra il modo in cui ha tenuto anche il suo segreto. Poi è eccezionale il miracolo della conversione di Alfonso Ratisbon, il segno delle grandi grazie che richiamano, possiamo dire, la fede per tutti noi in questo tempo e alla ricerca della conversione del nostro prossimo, soprattutto considerando quanti oggi sono lontani da Dio e dalla fede, la rifiutano e la offendono anche. E allora sento nel cuore, cari radioascoltatori, il desiderio di evidenziare ancora una volta l'amore immenso, sconfinato, disinteressato della nostra Madre Celeste per ciascuno di noi, della più alta e assoluta purezza, con una dolcezza ed una intensità che davvero sarebbe inavvicinabile per qualunque altra creatura umana. Ed è così che ci ama Maria Santissima e si adopera ininterrottamente, instancabilmente per procurarci ogni bene, primariamente per il nostro bene supremo, quello eterno, per la salvezza della nostra anima. E a questo scopo ci offre tutti gli strumenti possibili e ancora di più, come ci dimostra il dono che ci ha fatto della medaglia miracolosa. Ed ancora più commovente è il modo in cui ci ama, senza mai giudicarci, cioè giudicando ovviamente il nostro peccato, osservando i nostri peccati, tutto il male che ne consegue fino alle peggiori conseguenze, come sappiamo, ma proprio per questo, cioè per salvarci, per strapparci a quelle conseguenze. E lei prega per noi perché desidera ardentemente, visceralmente il nostro bene, la nostra vera felicità in Dio, la nostra vita in Dio. Ed è questo il desiderio che riempie in ogni istante il suo cuore di madre, il suo cuore immacolato che, pur essendo già beatissimo in Dio, per atto di sua volontà non può non stare in ansia costante per noi, per la brama di averci con lei in paradiso. Ed è questo, cari radioascoltatori, l'insegnamento profondo e prezioso che a mio parere possiamo trarre dalla medaglia miracolosa. E come dice un famoso canto liturgico, quando a Dio piacendo andremo in paradiso, grideremo Viva Maria, viva lei che ci salvò. Ci salvò portandoci la salvezza, l'unica salvezza del suo divin figliuolo. E allora, ad imitare questi sentimenti, che sono naturalmente gli stessi di nostro Signore Gesù Cristo, siamo chiamati anche tutti noi. Pensiamoci allora, quando riflettiamo magari sulle persone che non ci piacciono o ci sono contrapposte o fanno il male, e ci sono anche nemiche, ecco, forse a volte, o ci procurano fastidi, danni o sofferenze, chiediamoci quali sentimenti, quali disposizioni abbiamo nei loro confronti, se vi è acredine o asprezza, avversione, insofferenza, ostilità, oppure di umiltà, mitezza, pazienza, mansuetudine. Chiediamoci se desideriamo il loro bene, la loro conversione, se preghiamo per loro, come fece il nostro Signore sulla croce per i suoi carnefici, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E morendo, e Maria con lui nell'anima, per offrire anche a tutti loro la possibilità di ricevere la salvezza. Pensiamoci, e se sapremo coltivare nel cuore questi sentimenti, allora saremo graditi a Gesù e a Maria e avremo la reale carità, magari diffondendo, appunto, come dicevi tu, Maria, e regalando la Santa Medaglia Miracolosa anche alle persone apparentemente più lontane, e allora così potendo fare la differenza per la loro eternità e per la nostra stessa. Bene, cari radioascoltatori, penso che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci ritornati qui con voi, cari radioascoltatori. Andiamo dunque ad aprire la seconda parte della puntata di oggi, partendo dal commento di Emanuele. E vorresti, carissimo, condividere con noi i tuoi pensieri, le tue riflessioni sull'importanza, sul valore e il significato della devozione per la medaglia miracolosa?
Ave Maria, grazie Valerio. Ecco, di fronte alle parole che abbiamo sentito, ecco, e di fronte alla medaglia miracolosa, mi viene appunto da commentare, penso che il commento migliore siano le parole della Beata Vergine Maria. Qui respexit humilitate mancille sue. Le parole di Maria nel Magnificat: dispersit superbos mente cordi sui et exaltavit humiles. Ecco, se guardiamo le apparizioni di Maria Santissima, Santa Caterina Labourè, avvenute nell'anno 1830 e poi la storia della vita appunto di questa santa e della medaglia miracolosa, penso che queste siano le parole più belle, ecco, con cui commentare davvero il miracolo della vita di questa santa così semplice e nascosta, di queste apparizioni che appunto cominciano la notte del 18 luglio del 1830 e finiscono già nel dicembre del 1830. E in quella notte del 18 luglio è un bambino, un angelo, ma è un bambino che appare appunto a Santa Caterina e che la invita poi a fare che cosa? Appunto ad andare nella cappella e appoggiare la sua testa nel grembo, insomma, di Maria, come fa appunto un bambino. Quindi è proprio l'umiltà la cifra della vita di questa santa, di questa apparizione e della medaglia miracolosa, che è appunto una cosa, potremmo dire, quasi da nulla, in realtà appunto è la medaglia per eccellenza, la medaglia miracolosa, è la medaglia che tiene in sé anche, potremmo dire, tutte le verità, i dogmi relativi a Maria Santissima. E però dobbiamo anche dire che purtroppo i superbi, ecco, qui parla anche il Magnificat, sì, si fanno sentire nell'Apocalisse 12-17, il drago appunto è irato contro la donna e abbiamo visto purtroppo che il calcagno di Nostra Signora è insidiato anche recentemente dalle blasfemie scandalose di mali pastores, come li chiamava Sant'Agostino. Il dragone fa guerra con quelli che restano della progenie di lei, quali osservano i precetti di Dio e ritengono la confessione di Gesù Cristo. E così il drago sta sopra l'arena del mare. E che faremo noi che siamo poveri peccatori di fronte a questo? Faremo uso un'immagine di Chesterton nella ballata del cavallo bianco, faremo come i bambini sulla spiaggia, costruiremo una torre con dei piccoli sassi. Continueremo come un bambino i nostri giochi seri davanti a Nostra Signora. Eh sì, perché appunto sappiamo di essere troppo poveri. Noi figli di Maria siamo troppo poveri, abbiamo una debolezza estrema, come dice anche San Luigi Maria Grignon de Montfort nel suo Trattato della Vera Devozione, e nei numeri 177, 78 e 179. La nostra incostanza grande, il nostro fondo è molto guasto. Siamo tratti dalla stessa massa corrotta dei figli di Adamo ed Eva. Ma sappiamo parimenti che c'è un segreto per cui possiamo rallegrarci
Ecco perché come un bambino, dicevo appunto, continuiamo a costruire sull'arena la torre una volta di più. E le piccole pietre di questa immagine, ecco, sono che impilano, che impiliamo, sono, potremmo dire, i ciottoli che usa Re David prima di diventare re, le pallottole per i cavalieri, come le chiamava San Massimiliano. E gli strumenti, ecco, da far roteare per il giocoliere usando un'altra immagine di Chesterton, il saltimbanco di Nostra Signora. Ecco, noi siamo un po' così, poveri peccatori, saltimbanchi, e ci passiamo fra le mani l'unico trofeo, l'unica medaglia, il solo gioiello che possediamo. La luce miracolosa appunto di questa medaglia. Sulla faccia che mostriamo davanti, ecco, c'è Nostra Signora che sta tra cielo e terra, apre le braccia, i raggi della grazia coprono il globo, i suoi piedi invece schiacciano il drago. Ipsa conteret caputum, come dice la Genesi 3:15. Ecco perché continuiamo a giocare seriamente, perché appunto siamo sereni fra le braccia della nostra madre. Non affidiamo l'oro della nostra carità, l'argento della nostra purezza, le acque delle grazie celesti, né i vini dei nostri meriti, delle nostre virtù a un sacco bucato, a una cassaforte vecchia e rotta o a un vaso guasto e corrotto come noi siamo, perché siamo questo, siamo appunto un sacco bucato, una cassaforte vecchia e rotta, un vaso guasto e corrotto. Altrimenti verremo saccheggiati dai ladri, dai demoni che cercano e spiano notte e giorno. Il tempo per farlo, per saccheggiarci, appunto. Altrimenti gusteremo col cattivo odore dell'amore a noi stessi, della fiducia in noi stessi e della nostra volontà, tutto ciò che Dio ci dona di più puro. Mettiamo invece, versiamo nel seno e nel cuore di Nostra Signora tutti i nostri tesori, tutte le nostre grazie e virtù, perché lei è il vaso spirituale, il vaso onorabile, il vaso insigne devotionis. Se noi siamo deboli, fragili, incoerenti, sarà ella stessa il grembo verginale, sempre fecondo di tutte le grazie della salvezza fino alla fine per coloro che si affidano a lei. Come dice padre Stefano Manelli. Da quando Dio stesso in persona si è rinchiuso con tutte le sue perfezioni in questo vaso, e qui continuo con Luigi Maria Grignon de Montfort, ecco, è divenuto tutto spirituale, è la dimora spirituale delle anime più spirituali, è divenuto degno di onore e il trono di onore dei più grandi principi dell'eternità. È divenuto insigne in devozione e soggiorno dei più illustri in dolcezza, in grazia e in virtù. Infine è divenuto ricco come una casa d'oro, forte come una torre di Davide e puro come una torre d'avorio. Le sue piccole pietre impilate sulla riva del mare sono anche i grani dell'Ave Maria. Infatti, nella salutazione angelica tra il grazia plena e il nome Iesus sta l'atto di Dio, dell'autore della grazia di spostare indietro l'eternità all'infanzia, di farsi piccolo per la letizia di Nostra Signora, di guardare attraverso di lei, porta del paradiso, la terra e di edificarla quale casa d'oro, di trovarvi il suo specchio. Chesterton, sua poesia, appunto piccola litania, si chiama questa poesia, alla fine, nelle ultime due quartine, dice: O giovane, rivolgendosi a Maria, o giovane sopra le vostre forti ginocchia, innalzata, gridò la sapienza, la cui voce corre in strada, e più del crepuscolo dei cherubini a forma di tau, fece del suo trono davvero un propiziatoio. O risorto dal gioco sull'orlo pallido della vostra veste, Dio fatto avventuroso dal riposo di tutti i tempi, dal vostro altro corpo scalò la torre d'avorio. Baciò presso la vostra bocca la mistica rosa. Ecco quindi perché la grazia ha deciso di dipendere che la Grazia in persona ha deciso di dipendere da lei e consacrarsi a lei, ogni grazia scorre, come dice San Massimiliano, attraverso le sue mani, dal cuore dolcissimo di Gesù fino a noi, come la vediamo nella medaglia miracolosa. Le medesime mani che offrirono il Divin Figlio per la nostra salvezza. Ecco che allora sull'altra faccia della medaglia, quella nascosta e appoggiata sul cuore, sta il segreto di quella mediazione di Maria Santissima. Sta presso la croce la M di Nostra Signora, i due cuori che conquistano, conservano e donano la redenzione, il segreto della gioia. E detto con altre parole più chiare, le parole di San Pio X nella sua Ad Illum, ecco, ci dice molto chiaramente che la conseguenza di questa comunione di sentimenti, di sofferenze fra Maria e Gesù è che Maria divenne legittimamente degna di riparare l'umana rovina e perciò di dispensare tutti i tesori che Gesù procurò a noi con la sua morte e il suo sangue. Certo, solo Gesù Cristo ha il diritto proprio e particolare di dispensare quei tesori che sono il frutto esclusivo della sua morte, essendo egli per sua natura il mediatore fra Dio e gli uomini. Tuttavia, per quella comunione di dolori ed angosce già menzionata tra la madre e il figlio, è stato concesso all'augusta Vergine di essere presso il suo unico figlio la potentissima mediatrice e conciliatrice del mondo intero. La fonte dunque Gesù Cristo è dunque Gesù Cristo, e noi tutti abbiamo derivato qualcosa dalla sua pienezza. Da lui tutto il corpo, reso compatto in tutte le giunture dalla comunicazione, prende gli incrementi propri del corpo ed è edificato nella carità. Ma Maria, come osserva giustamente San Bernardo, è l'acquedotto, o anche quella parte per cui il capo si congiunge col corpo e gli trasmette forza e efficacia, in una parola, il collo. Dice San Bernardino da Siena, ella è il collo del nostro capo, per mezzo del quale esso comunica al suo corpo mistico tutti i doni spirituali. È dunque evidente che noi dobbiamo attribuire alla Madre di Dio una virtù produttrice di grazie, quella virtù che è solo di Dio. Tuttavia, poiché Maria supera tutti nella santità e nell'unione con Gesù Cristo ed è stata associata da Gesù Cristo nell'opera di redenzione, ella ci procura de congruo, come dicono i teologi, ciò che Gesù Cristo ci ha procurato de condigno, ed è la suprema dispensatrice di grazie. Ecco, noi in questa medaglia miracolosa, in questa piccola medaglia, abbiamo proprio condensato la maternità divina di Maria, l'Immacolata Concezione, la mediazione universale di Maria, dovuta appunto alla corredenzione di Maria stessa. E allora noi, appunto, poveri peccatori, non ci stancheremo di stare appunto a guardare questa medaglia, che appunto è quasi appesa al nostro collo, quasi un filo di misericordia. Come i grani dell'Ave Maria formano una catena dove si creano nodi al cielo, affinché venga davvero la torre d'avorio, cioè ella, dopo averci stretto al suo petto materno, come faceva con il figlio suo, e ci porti fino a Dio. Quanto è felice dunque un uomo che ha dato tutto a Maria, che si affida e si perde in tutto e per tutto in Maria. Egli è tutto di Maria e Maria è tutta sua, come dice sempre il nostro San Luigi Maria Grignion de Montfort. Egli può dire audacemente con Davide: Maria è fatta per me, hac facta est mihi. O con il discepolo prediletto: l'ho presa come ogni mio bene, accepi eam in mea. O con Gesù Cristo: tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie. Omnia mea tua sunt et omnia tua mea sunt. Ringraziamo quindi Nostra Signora, Madre di Dio, Immacolata, Redentrice e Mediatrice, redentrice e mediatrice proprio per questo dono di grazia, miracoloso, umile, che è questa appunto medaglia miracolosa.
Oh, ti ringrazio molto Emanuele, veramente per questi pensieri e queste citazioni così profonde che ci aiutano proprio ad entrare, ad esplorare il mistero dell'amore sconfinato di Maria e della potenza di grazia che ella ci ottiene ovviamente per la sua intercessione unica e suprema, davvero. E quindi con la iperduria, la venerazione che ella merita sopra ogni altra venerazione rispetto ad ogni altro santo, e ovviamente il valore della devozione e il ricorso alla preghiera, all'affidamento, anche come strumento di fede alla medaglia miracolosa e con la sua diffusione. E okay, ora vorrei invitare lei, carissimo padre Giampiero, a tirare un po' le somme della puntata di oggi con i contenuti che sono stati mirabilmente espressi e condivisi da Maria ed Emanuele. A lei la parola, caro padre Giampiero.
Ave Maria, grazie Valerio, cari amici, bentrovati, grazie anche un po' agli interventi di Maria ed Emanuele che ci hanno aiutato un po' a entrare in questo bellissimo mistero di questa festa che ci prepariamo a celebrare, che ricorda le apparizioni della Beata Vergine Maria della Medaglia Miracolosa. Prima Valerio parlavate della preghiera del Santo Rosario in cui invitava Maria. C'è chi lo fa in 10 minuti, c'è chi ne mette 20. Beh, sai, Padre Pio lo faceva in 8 minuti, però se 10 minuti è un po' una buona tempistica. Padre Pio lo faceva in estasi il Santo Rosario, quindi sono contento già che ci avviciniamo a queste tappe. Però sì, facciamolo bene. Pensavo, una delle richieste che una delle ultime confidenze in punto di morte che fece Santa Caterina Labouré a delle consorelle che gli chiedevano un ultimo pensiero, riguardava proprio la preghiera del Santo Rosario. Gli ultimi tempi, prima di venirmi a mancare Santa Caterina, a una superiore diceva: raccomandi specialmente che si dica bene il Rosario. E diventava un po' come il suo testamento spirituale. Quindi è bello anche questo appunto che viene fuori. Quindi recitiamo bene il Santo Rosario perché la Madonna è tanto contenta, come ci dice anche Santa Caterina Labouré. Ma vediamo adesso a parlare un po' di questo grande dono che il cielo ci ha fatto nelle apparizioni della Medaglia Miracolosa. San Giovanni Paolo II, il 31 maggio 1980, in cui vuole partecipare a una giornata proprio alla cappella di Rulebacher, dove è apparsa la Beata Vergine Maria nel 150esimo delle apparizioni. E diceva: ti consacriamo le nostre forze, ti consacriamo le nostre disponibilità per servire il disegno di salvezza operato tuo figlio. Ti preghiamo affinché grazie allo Spirito Santo la fede si approfondisca, si affermi in tutto il popolo cristiano, affinché la comunione vinca tutti i germi di divisione, affinché la speranza si ravvivi presso coloro che sono scoraggiati. E quindi un po' chiede proprio alla Madonna che vegli sulla Chiesa di cui tu sei madre. Vegli su ognuno dei tuoi figli, ottieni da Dio per noi tutte quelle grazie che simboleggiano i raggi di luce che si radiano dalle tue mani aperte. Ecco questa raccomandazione che fa San Giovanni Paolo II, questa preghiera, questa supplica che invoca alla Beata Vergine Maria. E ancora Giovanni Paolo II dice: in questo luogo benedetto voglio ripeterti con fiducia l'affetto profondissimo di cui tu mi hai sempre fatto grazia, totus tuus, tutto tuo, Maria. Vengo come pellegrino dopo tutti quelli che sono venuti in questa cappella in 150 anni, come tutti i cristiani che si acclamano qui ogni giorno per esprimerti la loro gioia, la loro fiducia, le loro suppliche. E fa un riferimento anche a San Massimiliano, vengo come il beato Massimiliano Kolbe, non era stato ancora canonizzato, prima del suo viaggio missionario in Giappone, proprio 50 anni fa, mentre qui per cercare il tuo sostegno, per propagare quella che chiamò la milizia dell'Immacolata, per interpretare la sua prodigiosa opera di rinnovamento spirituale sotto il tuo patrocinio, prima di donare la sua vita ai fratelli. Cristo chiede oggi alla sua Chiesa una grande opera di rinnovamento spirituale. Un altro riferimento che mi piace sottolineare, che diceva Maria, è le mani incorrotte, gli occhi incorrotti della Santa Caterina Laboure, quelle mani, oltre che aver pregato il Santo Rosario e aver stretto la medaglia miracolosa per un paio di ore, nella prima apparizione, sono state appoggiate alle ginocchia della Beata Vergine Maria. Quegli occhi hanno fissato il volto della Beata Vergine Maria, quindi quella grazia che la Madonna gode nell'assunzione in cielo in anima e corpo, un po' la comunica, le irradia anche in questa maniera ai suoi eletti. E ci parla anche di questa grazia anche con Santa Bernadette Soubirous a Lourdes e con Santa Caterina Laboure, ci parla della vita eterna, del regno dei cieli, l'eternità, il paradiso. E un altro riferimento che mi piace sottolineare è come anche Emanuele parlava di questa santa nascosta, così anche Maria, da non voler far sapere di essere lei la veggente. Il fatto che si confida delle apparizioni, come vedremo, al padre spirituale, al padre confessore, sotto confessione, il padre Adelaire, parlerà di queste apparizioni, e all'inizio il padre Adalère un po' cercherà di dire: una figlia della carità, devi fissare nel tuo cuore l'immagine della medaglia. E la Madonna dice: Gesù dice, nel tuo cuore c'è già questa immagine, voglio che tu la faccia proprio coniare come medaglia. Quindi tutte queste resistenze che faranno passare diverso tempo prima di accogliere questa richiesta della Beata Vergine Maria, ma anche qui Santa Prudenza esigeva un po' anche queste verifiche. Comunque, vuole sempre rimanere nascosta, e quando verrà coniata la medaglia miracolosa, comincerà a fare tanti prodigi, tanti miracoli, volevano un po' conoscere qualcosa, conoscere la veggente, ma lei si rifiuterà sempre di intervenire, anche quando c'era una commissione diocesana protetta dal sigillo sacramentale della sua identità, quindi per tutta la sua vita rimarrà completamente nascosta. Solo gli ultimi 2 anni rivelerà alla madre superiora questa sua angoscia, perché non era ancora presente una statua con la Madonna col globo in mano, che sarà nell'apparizione del 27 novembre, prima di fargli vedere la medaglia miracolosa, come doveva essere coniata la medaglia, fargli vedere col globo in mano, e non c'era ancora presente una statua, ed era una richiesta della Madonna. Allora, 2 anni prima della sua morte, visto che c'era un po' tanta un po' lentezza, come giudicava Santa Caterina Laboure, all'adempimento di questa richiesta, manifesta, ma altrimenti sarebbe vissuto completamente nell'anonimato. Con questo suo grande segreto, perché il suo era la missione di portare la devozione alla medaglia miracolosa, all'Immacolata. Anche se ci sarà un biglietto trovato a Santa Caterina Laboure, non ti vogliono ascoltare, chi verrà a questo altare riceverà grandi grazie. Dice: qua non vogliono ascoltarti, vogliono seguire. Infatti si rammaricherà che questo dono che aveva fatto non era bastato abbastanza apprezzato dalle comunità e anche dalla. E ecco, allora dice: vai da un'altra parte. E quando ci sono le apparizioni della Beata Vergine Maria Lourdes, ecco chi dirà: Santa Caterina è lei che fa conto di questo dono. E quando vedrà tutti questi miracoli che avvenivano a Lourdes, dirà: pensare che se avessero ascoltato queste richieste, questi miracoli sarebbero venuti anche qui da noi, in questa chiesa, in questa nostra cappella. Arrivando a Rue Lebac, al luogo dove si può accedere alla cappella, Guiton, un celebre scrittore cattolico, dice che questa è una piccola piccola grotta nel cuore di Parigi, perché bisogna passare attraverso l'edificio religioso delle Suore della Carità per arrivare alla Cappella delle Apparizioni. Vediamo anche qualche altro particolare delle apparizioni che mi piacerebbe un po' sottolineare. Quando Santa Caterina ebbe la prima apparizione della Beata Vergine Maria, aveva chiesto particolarmente l'intercessione a San Vincenzo de Paoli, aveva ricevuto anche una reliquia dalle sue superiori e chiedeva proprio a San Vincenzo questa grazia particolare di poter vedere la Beata Vergine Maria e quindi pregava proprio, aveva un grande desiderio di poter vedere la Madonna e anche al suo angelo custode aveva chiesto particolarmente questa grazia, questo dono, aveva rivolto questa preghiera e infatti ecco questo dono, qui vogliamo sottolineare un po' l'importanza della preghiera. L'apparizione di luglio del 1830, la sera ecco, che viene svegliata da questo fanciullo che dopo riconobbe che era il suo angelo custode, faceva passare tutto per i corridoi illuminati, la chiesa come illuminata per la notte di Natale, e l'incontro con la Madonna è lì che ti aspetta, ti sta aspettando, e lei si getta, la Madonna seduta, e lei si getta in ginocchio e appoggia le sue mani sulle ginocchia della Beata Vergine Maria. E la Madonna la istruisce. La Madonna mi insegnò come dovevo comportarmi con il mio direttore, la Madonna mi insegna parecchie cose che non devo dire, e dice il modo di regolarmi nelle mie pene, mostrandomi l'altare, e dice vai a gettarti i piedi dell'altare ad espandere il tuo cuore. Là avrebbe ricevuto Santa Caterina tutti i conforti da lei necessari. Ecco, la preghiera ai piedi dell'altare. Quando abbiamo i nostri problemi, abbiamo le nostre afflizioni, e mi lamento con questo, mi lamento con quello, chiedo aiuto e consiglio a questo, facciamo come l'insegnamento che la Madonna dice a Santa Caterina: andiamo ai piedi del tabernacolo, gettiamo lì tutto il nostro amarezza, tutti i nostri sconforti, tutti i nostri bisogni, chiediamo lì tutte quelle grazie, tutte quelle luci. Ancora un'altra frase che mi piace, figlia mia, gli dice la Madonna, Dio vuole affidarti una missione, avrai molto da soffrire, ma soffrirai volentieri pensando che si tratta della gloria di Dio e sarai sostenuta dalla grazia. Rendi conto di tutto quanto succede in te con semplicità e confidenza. Rendine conto a chi è in carico dell'anima tua, quindi al padre spirituale, al direttore spirituale. Avrei molto da soffrire, ma soffrirei volentieri. Beh, qui vediamo un parallelo con Lourdes, non ti prometto di farti felice su questa terra, ma in cielo. E ancora vediamo un po' questa linea guida a Fatima con i passanti pastorelli. Volete accettare tutte le sofferenze che il Signore dovrà mandare per la conversione e la salvezza delle anime? Sì, lo vogliamo. Avrete molto da soffrire, ma il mio cuore immacolato sarà il vostro rifugio, sarà il vostro conforto. Vediamo adesso degli altri insegnamenti che vogliamo apprendere dalla seconda apparizione del 27 novembre del 1830, a cui ti ricordava anche Valerio, di ricordarci anche la preghiera della supplica da fare il 27 novembre alle ore 17 che ricorda l'apparizione. Santa Caterina stava ancora pregando, faceva un'orazione eucaristica e a un certo punto è all'incontro con la Beata Vergine Maria. Vede la Madonna con gli occhi al cielo, col globo sulle mani e lo sguardo rivolto al cielo. E a un certo punto dice: vedi, questo globo che vedi rappresenta il mondo intero, in particolare la Francia e ogni singola persona. Vedi, la Madonna regina dell'universo. Diceva Emanuele, anzi, parlava dell'Apocalisse. Che è la Beata Vergine Maria, coronata di 12 stelle, così anche Maria ci fece questo riferimento. Tutta la coniatura di questa medaglia che farà vedere la Madonna come regina del cielo e della terra ci parlerà dall'Apocalisse, riprendendo fin da tutta la Sacra Scrittura, dalla pagina della Genesi, con quella donna che schiaccia la testa al serpente infernale, così si farà vedere dopo quel serpente verdastro che schiaccia con il piede sulla terra. Quindi ogni anima, la Madonna ha una premura per per ognuno di noi, una cura particolare, una cura materna. E questi raggi con cui si farà vedere la medaglia miracolosa, quelle mani che si riempiono di gioielli, raggi più grandi, raggi più piccoli, raggi più grandi, alcuni raggi scuri, tutte le grazie che la Madonna vuole dispensare, è lei la tesoriera di tutte le grazie, è lei che vuole, la mediatrice di tutte le grazie, che vuole aiutarci in questo compito materno, ricevere quelle grazie materne da lei. Quelle grazie grandi, raggi più grandi, grazie più piccoli, raggi piccoli, e ciò delle grazie scure che voleva la Madonna nella sua bontà, nel suo cuore immacolato, donarci, ma noi non volevamo chiederle. E questo è un po' un'altra attenzione ad essere generosi nella preghiera, chiedere tante, tante, particolarmente grazie per i bisogni di tutta l'umanità. E anche questa parte retro è il ruolo della Madonna. Sempre ai piedi della croce, Madonna unita all'opera della redenzione, come dice Lumen Gentium, la socia del Redentore, il ruolo materno. E parlavi prima, come nella teologia, si parla del merito congruo, la Beata Vergine Maria. Beh, in teologia dice super congruo, di digno può meritare solo Dio, di condigno può meritare Dio. La Madonna merita de digno, de super congruo, qualcosa al di sopra del congruo che possono meritare gli altri santi, qualcosa di più per la Beata Vergine Maria, perché nella sua Immacolata Concezione e nella sua pienezza di grazia e nel suo ruolo di socia del Redentore. Il retro Madonna, quindi la Madonna associata all'opera della redenzione, quei due cuori, quel cuore trafitto dalla spada del dolore, come profetizzato dal Santo Simeone, vicino al Sacratissimo Cuore di Gesù circondato di spine, con questa opera salvifica che otteniamo da questa protezione dei Sacratissimi Cuori di Gesù e di Maria. Sono tutte le grazie che voglio donare alle anime, quindi mi fece capire a Santa Caterina, che è un po' l'insegnamento di chiusura che vorrei condividere, Valerio, quanto è dolce pregare la Beata Vergine Maria, come lei attenta, desiderosa di darci le grazie, più desiderosa lei di aiutarci che forse noi quanto di chiedere il suo aiuto, ma andiamo fiduciosi a lei, lei che è la tesoriera, dispenserci tutte le grazie. Facciamo proprio quel bellissimo esperimento, e diceva Santa Teresa d'Avila sulla invocazione a San Giuseppe, noi facciamolo sulla Beata Vergine Maria. Sperimentiamo questa medaglia che un tempo veniva chiamata all'inizio medaglia dell'Immacolata, ma subito per i grandi miracoli diventa la medaglia miracolosa. Sperimentiamo quanto è potente la protezione e intercessione della Beata Vergine Maria e quanto è grande il suo amore materno per ognuno di noi e nella sua protezione. Chiediamo a lei il suo aiuto, la sua protezione. E chiediamo a lei di poterla sempre più imitare e il suo cuore immacolato possa arrivare al suo trionfo e essere noi strumenti docili nelle sue mani immacolate, come voleva San Massimiliano Kolbe. Grazie a tutti voi. Passo a te la parola, Valerio. Grazie, Ave Maria.
Oh, grazie di cuore, caro padre Giampio, per le sue parole piene di sapienza, di sapienza apostolica, possiamo dire assolutamente. E allora, certo, con l'invito a tutti voi radioascoltatori di vivere con la massima solennità e santamente la festa della Madonna della Medaglia Miracolosa, ricorrendo, affidandovi con tutto il cuore, con tutta l'anima, questa devozione per essere trasportati letteralmente verso il cielo, verso la comunione, l'unione d'amore con il nostro Salvatore Gesù Cristo per mezzo del cuore immacolato di Maria Santissima. Noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata della nostra rubrica. E nel frattempo, ovviamente, vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica e la Santissima Vergine Maria, la Madonna della Medaglia Miracolosa, vi custodisca nella vita di grazia per la vita eterna. A presto. Ave Maria.